Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti. Egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dai sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla, insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». Parola del Signore. Domenica scorsa abbiamo sentito la guarigione del sordomuto e dicevamo che è una guarigione importante, l'ascolto è una delle cose più importanti in assoluto. Diventiamo le parole che ascoltiamo, è ascoltando che si impara, non parlando. Ed è importante ascoltare per annunciarlo agli altri. E per annunciare agli altri occorre sentire le cose nuove. Se non le ascoltiamo, come possiamo dirle? E Marco poi continua il suo cammino pedagogico presentando la guarigione di un cieco che la Chiesa non ci fa ascoltare durante la liturgia, perché ce ne sono due ciechi. La Chiesa ci fa sentire la seconda volta l'ultima guarigione. Però la prima è anche importante. Gesù guarisce un cieco a più riprese, lo tocca e dice: cosa vedi? Vedo come alberi che camminano, cioè vedo male. E lo tocca di nuovo. E per dire che la guarigione della cecità, il vedere, nasce dall'ascolto. Ed è qualcosa che cresce progressivamente man mano che ascoltiamo e prendiamo la parola, sul serio la parola. E oggi la Chiesa ci propone questa tappa fondamentale del cammino di fede. Gesù che pone questa domanda. Gesù è consapevole che le cose stanno mettendosi male, si rende conto che finiscono. Ma anche in questa situazione vuole rivelare qualcosa di sé. La parola è uguale per noi, ascoltiamo le stesse cose la domenica. Capiamo tutti le stesse cose o capiamo cose diverse? Qualche volta mi capita da messa che mi dicono: come ha detto lei prima, e dicono delle cose che io neanche ho pensato, ma le hanno sentite. E succede così, la comunicazione funziona così, è vero. Loro sicuramente sono convinti di averle sentite, ma io non le ho neanche pensate. Ora, Gesù dice le stesse cose a tutti, ma che cosa hanno capito? Ora, Gesù sente il bisogno di dire: ma la fine, di chi mi posso fidare? Pensate ai nostri rapporti umani. Quanta gente parla di noi e quello che si sente di noi raramente corrisponde alla verità. Ma anche quello che sentiamo degli altri raramente corrisponde alla verità. Si è diversi da quello che gli altri vedono di noi. Ma nei rapporti umani pensate a quante volte noi stessi diciamo anche alla moglie, al marito: ma mi posso fidare? Ma che cosa ha capito di me questa persona dopo tanti anni? È ancora coinvolto? Si fida di me? Sono domande banali queste. Se notate i nostri rapporti umani, spesso così superficiali, che alla fine queste domande neanche ce le pone, si cammina così. Gesù pone questa domanda e lo fa lungo la strada. Lo fa lungo la strada perché la strada significa camminiamo insieme, facciamo la stessa esperienza. Volete fare la stessa esperienza? Se facciamo la stessa esperienza, dobbiamo farci coinvolgere. Negli Atti degli Apostoli, uno dei titoli dei cristiani era quelli lungo la strada. E Gesù pone questa domanda, la pone due volte, sapendo che non è la stessa cosa. Cosa pensi tu? Questa è la cosa importante. Cosa pensi tu? E come se dicesse a noi, dopo un anno di cammino di Marco, o meglio, dopo una vita, perché queste cose ogni anno le sentiamo. Ogni Vangelo, a un certo punto, qui siamo a metà Vangelo. Da questo momento in poi cambia anche il linguaggio. Gesù parla solo ai discepoli, raramente parla alla folla. Prima parlava a tutti, adesso parla quasi solo ai discepoli. E per dire, mi rivelo in base a quanto vi fidate di me. Gesù pone due volte la domanda per dire cosa pensano gli altri, per dire poi, importante, cosa pensate voi. E la risposta della gente è positiva, salvo i capi, ma la gente dice è un profeta, è lì, è un titolo bellissimo. D'altra parte, che cosa potevano rispondere razionalmente? Cosa potevano dire di lui? Era pensabile qualcos'altro, un'altra parola? Si usano le parole in base all'esperienza religiosa che si ha. È un profeta. Si poteva dire qualcosa di più? Ed è Pietro che dice, tu sei il Cristo. Ed è la prima volta che viene usata questa espressione. Nel Vangelo di Matteo poi dice, perché sia chiaro, perché Pietro non si monti la testa, dice, non l'hai capito tu, non è che sei intelligente, il Padre te lo ha rivelato. Soltanto un dono della fede può dire quest'uomo è il figlio di Dio. Dopo un anno che lo seguiamo, posso dire che è cambiato qualcosa nella mia vita? Posso dire che è importante per me? Posso dire che è successo qualcosa di importante? Quanto conta per me quest'uomo? È la risposta a questa domanda che inizia il cammino di fede personale. E quando dico, gli rispondo, sei questo o quest'altro che comincia un rapporto personale. La risposta teorica la sappiamo già da bambini. L'abbiamo imparata da sempre. Gesù, il figlio di Dio, il Messia, è Dio. E sono cose teoriche. Quando io rispondo a questa domanda, inizia il vero cammino di fede. Ed è lì che il Signore comincia a rivelarsi. Come facciamo noi nei rapporti umani? Io non parlo con tutti di me stesso. Lo faccio in base a chi ho davanti, in base se mi posso fidare, se ho la percezione che mi posso fidare di questa persona, altrimenti non parlo. E così fa Gesù. E la risposta a questa domanda, qualunque sia, non è una colpa. Se non riesco a dire è il figlio di Dio, non è una colpa. Semplicemente devo camminare ancora. Devo ancora farmi coinvolgere ed essere aperto a questo dono. Ma questo è il punto fondamentale. E Gesù pone questa domanda perché quello che succede dopo è incomprensibile se non c'è la fiducia. Ma dire tu sei Cristo vuol dire anche dire che quando ascoltiamo quello che dice è importante, perché è Lui che lo dice, è più importante di quello che penso io. Gesù dice chi non perde la vita non la salva. L'ha detto Lui. Che vuol dire semplicemente? Se continui ad ascoltare il tuo istinto che vuoi salvarti da solo e diventi egoista per... Non ti salvi, oggettivamente non ti salvi. E lui dice, vinci questo senso istintivo e apriti agli altri, condividi. Questa è la salvezza. Ma devo dar peso alla sua parola, come la crestia, prendete questo il mio corpo. Se mi fido di lui, posso accettare queste... Se è un profeta, come posso accettare queste parole? Mangia il mio corpo. Come si fa a pensare a queste cose? E a questo punto Gesù dice... Il testo dice, cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo, cominciò, inizia qualcosa di nuovo. E Gesù non usa mai la parola figlio di Dio, Messia, Cristo, sono parole troppo ambigue. Nel Vangelo di Marco comincia con questo versetto, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Senza articolo, inizia la storia di Gesù, figlio di Dio, Messia. Se invece Pietro dice tu sei il Cristo, che vuol dire, Pietro dice, tu sei il Cristo che tutti attendono, quello che Israele, il Messia politico che cambia. E Gesù dice, non dite a nessuno questa brutta idea, è un'idea che non va bene. Sono sì Cristo, ma non il quello che pensate voi. E Gesù usa la parola figlio dell'uomo, che è una parola più chiara, è un personaggio misterioso dell'Antico Testamento, del libro del profeta Daniele, che vuol dire l'uomo ideale, l'uomo che ama il punto tale, che è uomo ma è anche Dio, perché Dio è così. Gesù si presenta come il figlio dell'uomo, l'uomo ideale, per questo è importante, diventa modello nostro. Per questo, conoscendo noi stessi, conosciamo Lui, che siamo fatti a sua immagine. E dice, il figlio dell'uomo doveva soffrire. Questa brutta parola terribile, che già l'ascolto ci infastidisce. Dio non voleva che Gesù morisse in croce. Non voleva che morisse così. Doveva. Cosa vuol dire doveva? Dio voleva che Gesù realizzasse il progetto. Gesù accetta di realizzare il progetto. C'è un rifiuto, lo realizza lo stesso. E il progetto è che appaia a tutti con evidenza che Dio è così, Dio è amore. E per realizzare questo progetto, anche di fronte al rifiuto, non puoi scappare. Io farei diversamente, io scapperei, io rinnegherei, non avrei problema, pur di salvarmi farei qualunque cosa, perché questo mi porta al mio istinto. Ma proprio per questo è come me, ma non è soltanto come me, è capace di amare fin lì. Proprio per manifestare questo amore, o scappi, o ti vendichi, o la fai pagare agli altri, o paghi. L'amore è passione. Per questo Gesù doveva pagare le conseguenze di quella scelta di rimanere fedele e manifestare che l'amore è così. Noi parliamo tanto di amore. Questo è l'amore. Il nostro amore è tutto istintivo, sentimenti, provo simpatia. Questo è l'amore. E questo che non vuole sentirsi dire Pietro. E non lo vuole sentirselo dire perché se segue Gesù e fa la stessa esperienza, tocca a lui prima o poi. Per questo non sia mai il Signore. E Pietro lo dice da buono perché vuole bene a Gesù, anch'io non vorrei che morisse. Ragiona da uomo, non è cattivo. Ragiona da uomo e Gesù dice Satana. Non è diabolico, umano. Cristianesimo è quel di più, quella mare che va oltre. La prima lettura dice, parlando di Gesù come profezia, il Signore mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Questo è l'uomo che l'uomo rimane fedele. E poi dice, egli mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Questa è l'esperienza di Gesù. E termina dicendo, chiamando tutti, non soltanto i discepoli, chi mi vuol seguire? Lo dico tante volte, chi vuole, non è obbligatorio. Se ci sentiamo obbligati, pecchiamo. Non è un obbligo. Chi vuole, rinneghi se stesso, banalmente significa la mia parola è più importante della tua, tu pensi così, hai ragione, ma mi ascolti, io sono più importante di te, del tuo modo di ragionare. E se ti fidi come figlio di Dio, fidati. Porta la croce, cioè se scegli questa cosa, accetta le conseguenze di questa scelta. E forse anche come cristiano, come piccola cosa, sarai preso in giro. Accettala, non è niente di tragico, è una piccolissima parte di croce. E poi mi venga dietro, stare dietro, non davanti. Seguire Lui e non voler che Lui segua me.